A Jeddah, Ucraina e Stati Uniti parlano di pace. In Siria il mosaico si ricompone. Groenlandia al voto, l'isola che tutti vogliono. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Ukraine's President Volodymyr Zelensky has arrived in Saudi Arabia to meet Crown Prince Mohammed bin Salman.
Flights have been suspended at Moscow's Sheremetyevo International Airport following a series of drone strikes.
Never a general election here in Greenland has attracted so much interest, been so carefully watched by the international community.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici, ascoltatori, da parte mia e da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Per voi come sempre 349-238-6666, sms whatsapp, domande e commenti, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra una manciata di secondi saranno le 16.08 in punto qui a Milano, saranno le 18.08 e una manciata di secondi a Mosca, che nella notte ha subito un pesante bombardamento di droni ucraini, il più massiccio di sempre. Sedersi al tavolo della diplomazia con la pistola ben in vista, possibilmente fumante, funziona sempre. Questo forse è il senso, mettere pressione sulla diplomazia russa del potente attacco ucraino, centinaia di droni scagliati verso il territorio russo, di cui 91 nella sola regione di Mosca. Si parla di 2 o 3 morti addirittura, cosa che ha fatto invispettire e non poco il Cremlino. Addirittura Peskov ha detto non è certo il modo migliore per iniziare dei colloqui di pace o delle trattative. Ma tant'è, lo sapete, ieri a Riyadh è arrivato Volodymyr Zelensky, ha incontrato Mohammed bin Salman. Quest'oggi a Jeddah è la volta delle due delegazioni, altissimo livello, sia quella americana che quella ucraina. Sostanzialmente si cercherà di capire a cosa sono disposti di rinunciare gli ucraini. I vari punti verranno consegnati agli americani, che dopo adeguata metabolizzazione la passeranno naturalmente ai russi. Sarà un processo sicuramente molto molto lungo, però almeno si inizia a parlare di una possibile pace. In realtà il termine più utilizzato è tregua, per essere proprio sinceri. Così come tregua dovremmo utilizzarla come hashtag, come parola chiave per quello che sta accadendo in Siria. Almeno 1000 morti civili, lo raccontavamo ieri. Scontri soprattutto tra la Houthi e le forze al momento al comando nella Siria di Al-Jolani, Al-Shara se preferite. E non soltanto, questa è una prima notizia che è altamente preoccupante, perché vi sono state esecuzioni sommarie. Al-Jolani ha promesso commissioni d'inchiesta per capire chi si è macchiato di questi orrendi crimini, ma è evidente che il complesso mosaico siriano ha delle dinamiche che non sono certo state sanate con quella cavalcata di Al-Jolani, peraltro piuttosto incruenta, fino a Damasco. Dicevo, si muove il complesso mosaico siriano perché un tassello fondamentale è stato proprio messo a segno da Al-Shara, che ha firmato un accordo con il leader del Syrian Democratic Forces, che è una milizia nata nel 2015 a conduzione soprattutto curda. Non ha a che fare, o meglio, ha a che fare anche con lo YPG, ma non è tutto il YPG. Ed è importantissimo perché da un lato segnala un'alleanza che non ti aspetti, dall'altro potrebbe proteggere questa fazione turca dalle minacce dalle minacce turche. Terzo punto fondamentale sono quelli che governano il nord-est della Siria, che è ricchissimo fra le altre cose di petrolio. E a proposito di ricchezze minerarie e del sottosuolo, la Groenlandia. Tanti motivi per raccontare, pur sinteticamente, il voto importantissimo di quest'oggi. Importante perché non tanto numericamente sono le elezioni generali, ci sono poco meno di 60.000 abitanti, sono in 40.000 andare al voto, sostanzialmente un piccolo medio comune italiano, e si vota per il Parlamento, dicevo. È importante la Groenlandia per tutta una serie di motivi. I primi motivi li abbiamo scoperti 8 anni fa, primo mandato di Donald Trump, quando disse: voglio comprare la Groenlandia. Perché? Perché è ricchissima di materie preziose, di minerali, di terre rare soprattutto. Importantissima anche perché, complice il cambiamento climatico, si sta trasformando in una vera e propria porta d'accesso verso il mare Artico, un Artico che sarà sempre più percorribile e sempre più conteso da grandi potenze, tra cui Canada, Stati Uniti, Cina e naturalmente la Russia, che lo considera il proprio giardino ghiacciato. Quindi questi i motivi di importanza della Groenlandia. Tengo a precisare che i groenlandesi non sono stati particolarmente sedotti ultimamente dalle formazioni statunitensi, tanto che sentirete un autorevole groenlandese che dice: noi non siamo né danesi e né americani, ma soprattutto non siamo in vendita. Insomma, tanta carne al fuoco, come spesso succede ultimamente in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Io vi dico: scaldate i polpastrelli, noi vi raccontiamo altre notizie. Intanto il più perentorio e più veloce messaggio che arriva al 349-238-6666, quello di Zag, credo, a meno che non sia una forma onomatopeica per sostanziare il messaggio che adesso vi leggo. Tennis fra Trump e Putin, arbitro Salman, europei raccattapalle. Europei, peraltro, ne parleremo tra pochissimo, che si incontrano a livello di capi di stati di Stato Maggiore per eventuali forze di peacekeeping. Da quest'oggi reintrodurrei un nuovo dossier internazionale che ha a che fare con, voi lo sapete, quando ci spostiamo come quest'oggi tra una capitale e l'altra del mondo, abbiamo il nostro Air Force No One, che è questo aereo virtuale che traghetta tutta la redazione di Nessun Luogo Lontano e voi tutti all'ascolto da un luogo all'altro del mondo, anche il più recondito. Il punto è che quando andiamo nello spazio con, per esempio, Emilio Cozzi, abbiamo dei problemi, perché l'aereo di Valeria Bernardi non consente voli nella stratosfera, non si può fare proprio. E quindi io l'altra volta, la settimana scorsa, lanciai un piccolo contest, una challenge, come direbbero quelli un filo più giovani di me, per trovare il nome giusto per questa navicella spaziale. Vi devo confessare che al momento vince un ascoltatore più sagace, che propone di chiamarla Apollo 13, 13 con la C, attenzione, Apollo 13, e mi piace molto. E recentemente invece a me sono arrivate altre proposte, come per esempio Astroloco, che se uno parla spagnolo non è particolarmente seducente, anzi la trovo irriverente. Challenger Accepted, Luna Parked, che però ci costringe a fermarci sulla Luna, proprio invece noi vorremmo andare ben oltre, e poi Milky One Way, e questa non è male, abbastanza allusiva. Quindi rinnovo il mio invito, il mio coinvolgimento agli ascoltatori per trovare un nome adeguato per le nostre puntate verso lo spazio. Torniamo torniamo seri e coi piedi per terra, perché oggi a Strasburgo è stato presentato un nuovo piano per i migranti che soprattutto si occupa di rimpatri. Sono 52 articoli, si dovranno semplificare soprattutto le procedure di espulsione e di rimpatrio. C'è il divieto di ingresso per chi è già stato espulso e si lavora ancora una volta su nuovi hotspot in stile Albania, paesi terzi, ma non per richiedenti asilo. Questo probabilmente per evitare quelle fragilità giuridiche che hanno portato per il momento l'esperimento Albania al tramonto temporaneo. Poi staremo a vedere, naturalmente. Vi dicevo della coalizione dei volenterosi, i capi di Stato Maggiore della Difesa, tra i quali l'italiano Luciano Portolano, sono a Parigi per partecipare a questa riunione con i generali della coalizione. La prospettiva è una presenza militare in Ucraina una volta che vi sarà un cessate il fuoco. Più di 30 i paesi rappresentati dai vertici militari oggi nella capitale francese, infatti ci sono stati asiatici e dell'Oceania, che sono collegati in videoconferenza. Ricordo, fra gli altri, c'è anche il Canada, c'è anche la Turchia che si è dimostrata interessata, c'è il Regno Unito. Quindi il nerbo più forte, diciamo, è costituito dai paesi europei, ma poi ve ne sono tanti altri. Portolano, l'italiano, hanno ribadito fonti di governo, è a Parigi in veste di osservatore, perché l'Italia non contempla interventi militari se non sotto l'egida dell'ONU. Sostanzialmente l'esito di questa riunione e quella di domani tra i ministri della difesa di Italia, Polonia, Francia, Germania e Regno Unito definiranno la posizione del governo italiano da portare poi al summit di sabato, che è stato convocato da Keir Starmer, premier britannico, questa volta in videoconferenza. Si è chiuso in Cina ieri il Consiglio Nazionale del Popolo, l'appuntamento che una volta all'anno riunisce l'organo che è quello più simile, se vogliamo, al Parlamento presente nel sistema cinese. Delegati che non sono eletti ma sono nominati attraverso un complesso sistema interno, sostanzialmente ratificano le decisioni del partito e degli organi di governo, ma la sessione di quest'anno è stata molto importante, soprattutto dal punto di vista economico, perché il Premier Li Qiang e il Presidente Xi Jinping hanno sostanzialmente fissato alcuni obiettivi di crescita. Intanto una crescita del PIL al 5% e soprattutto massiccia spinta su intelligenza artificiale e tecnologie del futuro, aumento della domanda interna e della crescita, appunto. L'ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte è stato arrestato a Manila dopo che la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti. È accusato di crimini contro l'umanità, violazione dei diritti umani per via delle sue politiche molto dure contro il narcotraffico tra il 2016 e il 2022. Mentre era presidente, infatti, dichiarò lotta senza quartiere a tutto il narcotraffico, non soltanto le figure, appunto, gang di narcotrafficanti, ma anche ai consumatori, anche ai piccoli spacciatori, e purtroppo a fare le spese furono anche tantissimi innocenti. Quella durissima politica di guerra alla droga fece migliaia e migliaia di morti, uccisi in discutibili e discusse operazioni della polizia, addirittura con la formazione di squadroni della morte, di cui poi non si è mai saputo nulla, né le responsabilità sono state poi completamente appurate. Ricordiamo che nel 2019 Duterte ritirò le Filippine dallo Statuto di Roma, che è l'accordo internazionale che ha creato la Corte Penale Internazionale, ma i procuratori dell'AIA dicono di avere ancora giurisdizione sui crimini in questione, in quanto sono stati commessi prima, cioè dal 2016 al 2022, quindi prima della decadenza delle Filippine dalla Corte Penale Internazionale. Infine, il delicatissimo caso dell'italiano che è detenuto in Venezuela. Stiamo seguendo una situazione difficile, sappiamo che è detenuto, che è in buone condizioni, ma la trattativa per farlo uscire è molto molto complicata, così il ministro degli esteri Antonio Tajani a Verona sulla vicenda di Alberto Trentini, il cooperante venezuelano che dal novembre scorso è detenuto per ragioni non chiare in Venezuela. La stiamo seguendo ogni giorno, ha detto Tajani, come tutti gli altri 2500 italiani detenuti nel mondo. Non abbiamo mai sottovalutato i pericoli e ha fatto sempre tutto quanto possibile, ma non dipende da noi, conoscendo bene la situazione in Venezuela. I nostri dossier internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo saranno le prossime puntate qui nel suo luogo lontano. Adesso andiamo a Riyadh, anzi a Jeddah, e andiamo a cercare di capire che cosa può scaturire da questo incontro per una possibile tregua in Ucraina. Diciamo che per meglio inquadrare quello che potrebbe uscire, quello di cui si sta parlando, credo che affidarsi alle parole di Marco Rubio, che ha parlato ieri prima di volare a Jeddah, sia la cosa migliore. La cosa più importante che deve uscire da questo incontro è che l'Ucraina è pronta a fare delle cose difficili, così come la Russia sarà pronta a fare cose difficili, pur di finire questa guerra, o almeno per congelarla in qualche modo. Non si sa molto dei dettagli, non si sa molto anche delle procedure. Vi dicevo in qualche modo che sostanzialmente complice non tanto la mediazione ma l'ospitalità saudita, gli Stati Uniti si faranno carico di prendere quelle che sono le istanze ucraine o di spremere un po' gli ucraini e riportare la palla nel campo di Mosca. In tutto ciò però la cosa si complica, perché se è vero, come vi dicevo, che buona norma è sedersi al tavolo della diplomazia con la pistola calda e fumante, ieri la pistola ucraina ha sparato e parecchio, perché è stato il più massiccio attacco di droni mai sferrato da Kiev su Mosca, e dico su Mosca non a caso perché degli oltre 350 droni lanciati, in totale 91 si sono diretti verso la zona della capitale, in alcuni casi hanno colpito alcuni obiettivi e vi sono stati anche o due o tre morti. Eleonora Tafura, analista di ISPI, esperta di Russia, Caucaso e Asia centrale. Eleonora, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Ciao, grazie dell'invito.
Allora, si è espresso cauto ottimismo da una parte e dall'altra per questo inizio di incontro. Dalla giornata di oggi che cosa ci possiamo attendere secondo te?
Beh, sicuramente l'ottimismo viene anche dal fatto che gli Stati Uniti stanno decisamente esercitando molta pressione sull'Ucraina, quindi ci si aspetta che le posizioni di Kiev diventino un po' più concilianti. Quello che mi preoccupa è appunto quando la palla passerà al campo di Mosca, perché da quello che vedo le posizioni di Mosca restano massimaliste e, al contrario dell'Ucraina, Mosca è meno sensibile o soggetta alla pressione degli Stati Uniti. Trump ha ripetutamente detto che metterà pressione attraverso sanzioni o aiuti militari a Kiev, ma finora questo non è sembrato fermare la Russia.
Non è sembrato fermare la Russia e non è sembrato a questo punto allentare quella che è una postura molto molto rigida da parte appunto di Vladimir Putin, di Dmitry Peskov e un po' di tutta la diplomazia russa, anche se qualche ipotesi forse potremmo farla cercando di capire che carte si possono giocare gli ucraini. Da un lato quello che ci si attende è anche la firma su quel famoso, famigerato oramai, accordo sullo sfruttamento delle, diciamo, terre rare per comodità, ma abbiamo capito che non ce ne sono così tante, diciamo accordi, esatto, minerari in funzione statunitense. Dall'altra parte avevamo la seconda carta, che era quella forse più astutamente utilizzabile, soprattutto in chiave di propaganda verso la Russia, cioè il fatto di aver occupato una discreta pezzettino dell'oblast russo del Kursk. Ma recentemente, complice la cecità data dall'interruzione dell'intelligence americana, i russi hanno recuperato molto terreno nel Kursk. Si ha un po' la sensazione che, mentre Kiev con l'ultima fiammata dei droni abbia voluto lanciare un segnale, la Russia da tempo sta lanciando un altro segnale, che è: mi siedo al tavolo delle diplomazie con più terreno mangiato possibile, e quindi togliendo campo da gioco a Kiev sostanzialmente.
Sì, esatto, da quel punto di vista, cioè anche per le ragioni che hai citato, l'Ucraina è più debole, più vulnerabile e dipende molto di più dagli Stati Uniti, quindi possono gli Stati Uniti esercitare una pressione maggiore. D'altra parte Kursk, cioè l'attacco di Kursk, ha avuto sicuramente molti benefici dal punto di vista anche della morale e del riportare l'attenzione internazionale sulla capacità dell'Ucraina di agire, però dal punto di vista russo diciamo che è sempre cambiato poco, nel senso che Mosca ha sempre preferito aspettare di riprendersi i territori occupati dall'Ucraina militarmente e non ha mai veramente considerato le terre occupate del Kursk come una possibile moneta di scambio con l'Ucraina. Questo era proprio evidente dal fatto che non c'è stato un grande spostamento di truppe russe dal Donbass al Kursk,
che forse era anche una delle speranze o delle, come dire, delle seconde finalità, delle aspettative di Kiev nel dire: andiamo a drenare risorse dal Donbass conducendo, menando e sferrando un attacco che non ti aspetti proprio nel cuore del territorio russo. Tra le cose che Zelensky vorrebbe la sua delegazione mettere sul tappeto c'è quantomeno una tregua per mare e per aria, cioè evitare di colpirsi a lunga gittata o lunga distanza, quindi il minimizzare evidentemente il numero delle vittime civili e calmare un attimino le acque del Mar Nero a fronte appunto della firma di questo famigerato accordo sulle terre rare. E questo è chiaro, poi ripeto, la palla passerà agli americani che la ripasseranno ai russi. Però Eleonora Tafur, lo ripeto, analista di ISPI, il ruolo dell'Arabia Saudita, perché sarebbe facile derubricarlo a qualcosa di neutro, un luogo terzo dove alla fine, però, luoghi terzi nel mondo piuttosto neutrali ce ne sono tanti. In realtà i paesi del Golfo negli ultimi anni stanno giocando una partita diplomatica incredibile. Non è un caso che nella vicina Doha si stia conducendo una trattativa su quell'altro incredibile, tragico conflitto. C'è anche questo aspetto che è interessante, no? Nel racconto di questo inizio di trattativa.
Sì, mi sono chiesta anch'io perché non si è deciso di continuare ad avere la Turchia, per esempio, come, sì, come mediatore, perché da un certo punto di vista Turchia e Arabia Saudita condividono questo ruolo di ponte, no? Tra Russia e Ucraina, entrambi hanno un rapporto molto importante dal punto di vista economico con la Russia, ovviamente la Turchia ha anche una grande relazione quasi di dipendenza energetica da Mosca, mentre l'Arabia Saudita condivide appunto la piattaforma dell'OPEC Plus. Allo stesso tempo sono paesi che hanno anche relazioni tutto sommato amichevoli con Kiev, quindi sì, da quel punto di vista ci sono delle similitudini. Probabilmente l'idea di spostare i negoziati a Jeddah risponde a due motivazioni. La prima, quella che hai detto tu, il fatto che sullo scacchiere internazionale l'Arabia Saudita sta giocando e i paesi del Golfo stanno giocando un ruolo sempre di maggiore protagonismo, e secondo il fatto di voler avere un nuovo inizio, no? Quindi di voler voltare pagina, quindi anche dal punto di vista simbolico si è scelto di cambiare la location. Quindi non c'è più la Turchia, anche se continua a giocare un ruolo importante, e non c'è più la Svizzera, che sì, comunque dal punto di vista russo non è mai stata una vera e propria possibilità. C'è anche da dire che il Qatar ha giocato un ruolo importante anche per lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina.
Eh sì. Insomma, cambiamo tavolo, cambiamo sede, cambiamo arredo e temperatura per un nuovo inizio, e staremo a vedere anche questi piccoli, apparentemente piccoli dettagli, possono essere importanti per un avvio così difficoltoso della trattativa. Aggiungo, non per far pendere l'ago della bilancia su Turchia o Arabia Saudita, che mentre i sauditi sono molto sobri da questo punto di vista, Ankara si è detta disponibile a schierare le sue truppe come peacekeeper in campo ucraino, e addirittura si è detta pronta a riaprire, almeno desiderosa di riaprire i negoziati con l'Unione Europea nel caso in cui si dovesse partecipare anche al Rearm Europe, il che vuol dire che forse dal punto di vista di Mosca la sbilancia leggermente un po' troppo verso Bruxelles, ma forse è una mia sensazione. Intanto grazie mille, Eleonora Tafur, analista di ISPI, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Tanti messaggi, le domande al 349-238-6666, tanti anche i nomi, cara Valeria Bernardi, per la nostra capsula, stai leggendo il Galattico, per esempio, è notevole. Quale potrebbe essere un accordo che accetterebbe Putin? Beh, quello è molto facile, gentile ascoltatore. Congelamento dei territori presi fino adesso, non ingresso dell'Ucraina nella NATO, eventualmente sì all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, e di Crimea ovviamente non se ne parla assolutamente. È tutto abbastanza chiaro dal punto di vista di Mosca. Il punto è fare incontrare punti di vista inconciliabili, perché fino a qualche tempo fa lo stesso Zelensky ha detto con Putin non si tratta, per decreto, e l'integrità territoriale ucraina non è assolutamente da mettere in discussione. I tempi poi cambiano, evidentemente, così come cambiano i tavoli diplomatici. Piccola pausa, la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
Dear President Trump, listen very carefully. Greenland has been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, f*** off.
Botta e risposta in punta di penna tra il presidente Donald Trump e l'europarlamentare Andersen Vistisen. Beh, il beep l'hai messo tu, Valeria Bernardi, però avevi ragioni, no? Per forza, perché sennò non era esattamente radiofonico la risposta, ma immagino l'abbiate capita. L'edulcoro, vai a quel paese, dato che a un certo punto, nell'ultimo passaggio selezionato da Valentina Ternullo, Donald Trump diceva: abbiamo bisogno della Groenlandia, il popolo groenlandese ha questa fantastica opportunità di scegliere di autodeterminare il proprio futuro, far parte per esempio degli Stati Uniti sarebbe fondamentale dal punto di vista della sicurezza degli Stati Uniti, della sicurezza addirittura mondiale. Ma sappiamo perfettamente a cosa punta Donald Trump, oltre a far parlare di sé evidentemente, perché dopo le varie boutade anche questa non è male, in un modo o nell'altro ci prenderemo la Groenlandia, ma è evidente che quel ricco sottosuolo fa gola. Il punto è che, come ha detto anche il premier ancora in carica danese, non siamo in vendita, non siamo danesi, non siamo nemmeno americani, ma i motivi di interesse sono tanti: le terre rare e l'accesso all'Artico. Roberto Darin, firma inviato del Sole 24 Ore, appena tornato dalla fredda Groenlandia. Roberto, ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, al di là del fatto che in 40.000 andranno a decidere il destino della Groenlandia, che sentore hai di questo voto? Ti immagini, ti aspetti, colpi di scena? Aggiungo solo una cosa a beneficio di ascoltatrici e ascoltatori: c'è un forte senso di volontà di indipendenza da parte dei groenlandesi anche rispetto alla Danimarca.
Esattamente è così, non sappiamo ancora quale sarà il risultato del voto. Quello che possiamo dire comunque è che non è un referendum, quindi si tratta semplicemente di un'elezione legislativa in cui si ricomporrà il piccolo parlamento di Nuuk, che è la capitale della Groenlandia. In prospettiva ci sono comunque due tensioni politiche all'interno del paese che si riverberano anche sulla società. Una, l'accelerazione dell'autonomia, e l'altra invece autonomia sì, ma più graduale, perché non va dimenticato che un paese meraviglioso e gigantesco, grande 7 volte l'Italia e con solo 58.000 abitanti, ha per certi versi anche paura di un'autonomia completa, per non sapersi evidentemente poi potersi difendere e per non essere ancora all'altezza di organizzare la produzione e una vita politica ed economica di autosufficienza. Ecco, questo è un grande tema, perché essendo protettorato dalla Danimarca riceve dalla Danimarca ogni anno 500 milioni di euro, quindi c'è chi all'interno del governo e della società ritiene che autonomia sì, ma graduale. Questo è un po' il tema.
Anche perché essere autonomi significa avere un bel porcellino, un salvadanaio degno di questo nome, che la Groenlandia ha, attenzione, ma richiederebbe uno sforzo estrattivo notevole, richiederebbe anche un impatto di inquinamento che molte anime dei partiti groenlandesi non vogliono assolutamente. E quindi questa è la situazione ben descritta telegraficamente dal nostro Roberto Darin. Ti ringrazio tantissimo, Roberto. Alla prossima, buona giornata, buon lavoro.
Buona giornata a voi.
Anche perché, ripeto, come diceva giustamente Roberto Rain, un certo grado di autonomia c'è. Non c'è per esempio sugli esteri, non c'è per esempio sulla difesa, ma come è anche facilmente intuibile. Credo che la Groenlandia sia uno di quegli esempi che portiamo qua nel sul luogo lontano di geopolitica e di geoeconomia pura. La sua posizione, la sua conformazione geografica, la sua ricchezza, il suo status al momento sono tutti così elementi, così indissolubilmente legati, che la rendono quello che è proprio per questo motivo. Ripeto, non è affatto peregrino pensare al cambiamento climatico e al fatto che il circolo polare artico sarà sempre più navigabile, e quindi quella gigantesca isola, 7 volte l'Italia e praticamente non popolata, avrà due conseguenze fondamentali. La prima, diventerà sempre più abitabile, questo nel lungo periodo evidentemente, e diventerà forse veramente l'isola verde, ma non ce l'auguriamo, perché vorrebbe dire che il riscaldamento climatico ha raggiunto livelli folli. Secondo, consente una porta di accesso al circolo polare artico, al mare artico e ai mari del nord, che da tempo sono un aspetto, una dinamica importantissima per tanti attori. Li citavo all'inizio di questo nostro viaggio: c'è il Canada naturalmente, ci sono gli Stati Uniti, c'è la Cina, ci sono i paesi baltici, c'è la Norvegia e c'è naturalmente la Russia, che considera il circolo polare artico in qualche modo, avendo la costa più lunga attorno al Polo Nord un po' il giardino ghiacciato di casa sua. Quando parliamo di questi temi, forse potrebbe essere utile avere una mappa sotto mano. Per questo, con gli amici cartografi di Fase 2, se buttate un occhio ai nostri social, andate a gustarvi la mappa della Groenlandia. La matita è di Giulia De Amicis, le parole di Daniele Da Piaggi.
La carta di oggi mostra la Groenlandia, per la quale l'attuale amministrazione americana ha più volte manifestato un forte interesse. La Groenlandia è la più grande isola al mondo. La sua superficie è 7 volte quella dell'Italia. Al contempo, è la nazione meno densamente abitata del pianeta, solo 0,03 abitanti per chilometro quadrato. La sua popolazione è di poco meno di 60.000 unità, come Savona o Crotone, quasi tutta di etnia Inuit. Politicamente autonoma, fa parte del Regno di Danimarca, che l'ha ottenuta nel 1814 dalla Norvegia. Uno dei fattori che determinano l'importanza dell'isola è la sua posizione. Situata per la maggior parte a nord del circolo polare artico, l'isola consente alla Danimarca di essere uno degli stati affacciati sul mar glaciale artico, insieme a Norvegia, Russia, Stati Uniti e Canada. Dettaglio non di secondo piano, dato che l'area artica si candida a essere uno degli scenari più delicati nei rapporti di potere del prossimo futuro. Le due attuali rotte polari che collegano gli oceani Atlantico e Pacifico, indicate in verde e in arancione sulla carta, sono destinate a essere messe in ombra dalla nuova rotta traspolare, la cui attività è direttamente legata allo scioglimento della calotta polare. La Groenlandia, rispetto a questa rotta, gode di una posizione privilegiata. Le recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump manifestano un chiaro interesse verso l'isola. Washington ha avanzato proposte di acquisto, strada già percorsa in passato per l'acquisizione di ampie aree degli Stati Uniti, tra queste le Isole Vergini, comprate nel 1917 proprio dalla Danimarca. Gli interessi statunitensi non sono però legati soltanto alla geografia, ma anche alle risorse naturali. Come mostra la carta, l'isola ospita molti giacimenti di metalli, tra questi oro e uranio. Si deve poi aggiungere il petrolio, oggi accessibile solo in parte, in quanto coperto dai ghiacci polari. L'innalzamento delle temperature renderà accessibili questi enormi giacimenti, che si stima contengano circa il 13% del petrolio mondiale.
Ancora una volta, qui Nessuno Che Lontano, vi raccontiamo un forziere. In parte quello ucraino l'avevamo tratteggiato, sfrondando da quello equivoco delle terre rare. Beh, quello groenlandese è davvero un forziere. Ha un gigantesco problema. È difficile da aprire. Finché quei ghiacci, quelle coltri così spesse lo ricopriranno, sarà veramente difficile tentare uno sfruttamento minerario. Attenzione, non è soltanto questa l'unica protezione dello scrigno e del forziere groenlandese. La maggior parte della popolazione è Inuit ed è molto ben rappresentata anche in seno al mini parlamento groenlandese stesso. E ho avuto modo in passato di colloquiare, pur a distanza via mail eccetera, con alcuni rappresentanti della comunità Inuit, e sostanzialmente quello che dicono è: a noi va benissimo così, vivere di caccia, di pesca, dei sussidi che arrivano da Copenaghen. Assolutamente non vogliamo vedere deturpato il nostro territorio l'impatto dell'estrazione di alcuni minerali, in particolare l'uranio, in particolare le terre rare possono essere devastanti per un territorio al quale la popolazione autoctona invece è assolutamente legata. Quindi abbiamo, come dire, una doppia protezione: da una parte quella fisica, glaciale, che in parte il cambiamento climatico la sta andando un po' a scalfire, e poi invece quella più prettamente culturale ed ecologista, portata avanti dalla maggior parte dei partiti che si stanno sfidando per questa tornata parlamentare. Detto ciò, io farei una piccola pausa, lascerei quelle poche strade, lingue d'asfalto, ghiacciatissime peraltro, lì in Groenlandia, sentiamo come se la cava chi è la guida, e poi le strade saranno roventi, perché andiamo in Siria, perché i colpi di scena sono uno via l'altro.
Sure. Nessun luogo è lontano.
La Groenlandia al voto. Non c'è soltanto l'appetito di Trump, si parlerà mentre si vota, o almeno si è parlato di questioni interne, economia, welfare, creazione di posti di lavoro, la sanità, l'istruzione, la pesca. Intanto devo dire l'interesse delle ascoltatrici e ascoltatori al 349-238-6666 per la Groenlandia è notevole. E prendo un messaggio di un ascoltatore che mi sembra molto acuto, anche se apparentemente antintuitivo. La Groenlandia per Trump è come la Crimea per Putin, ovviamente per farla breve. Osservazione molto molto acuta. Tu hai sostanzialmente una testa di ponte su un mare fondamentale. Da un lato abbiamo un mare caldo, che è la Crimea, che dal punto di vista della vecchia geopolitica è fondamentale. Dall'altra parte c'hai un mare freddo, che però diventa caldo e che, guarda caso, per gli Stati Uniti è proprio di fronte invece a quella lunghissima costa russa che un ascoltatore, fra l'altro, ha appena mandato una mappa al 349-238-6666. Qualcun altro scrive: non capisco, allora c'è da augurarsi che si avveri il riscaldamento globale? Avremo ancora più petrolio per poter aumentare l'effetto serra, un circolo virtuoso, insomma. No, non è affatto un circolo virtuoso, è vizioso. Tra gli effetti che cosa c'è? Beh, per esempio, per dirne un altro, che molti territori della Siberia diventeranno, in parte lo sono già, molto molto più abitabili. Infatti ci sono una serie di progetti della Federazione Russa per mandare le famiglie russe che vogliono a popolare quei territori che fino a questo momento erano decisamente inospitali. Allora, andiamo in Siria perché? Perché sono due le cose rilevanti accadute negli ultimi giorni. Una l'abbiamo raccontata ieri: una sanguinosa resa dei conti, forse non ancora terminata, soprattutto sulla costa, a farne spese 1000 civili, gli alawiti nel mirino delle truppe, adesso le possiamo definire regolari al momento, di Damasco, ma poi soprattutto l'accordo firmato dal Jolani o al Shara, se preferite, dipende dalla giacca che gli facciamo indossare, con i curdi, l'SDF, la Syrian Democratic Forces, che non sono tutte le anime curde, ma un bel pezzo di anima curda. Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera, si trova a Homs. Andrea, ciao, buongiorno, grazie mille per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Allora, intanto le ultimissime, che sensazione hai da Homs su quella serie di ritorsioni, esecuzioni sommarie, uccisioni, insomma un clima da coltelli avvelenatissimi che per addirittura non avevamo visto durante la cavalcata di liberazione di Damasco?
No, durante quella avanzata non è successo praticamente nulla, perché le forze che difendevano Assad erano state spazzate via dai bombardamenti israeliani, per cui quando a un certo punto le forze, come dire, islamiste hanno avuto il via libera, probabilmente dalla Turchia, probabilmente sì, anche da altre potenze internazionali, di avanzare su Damasco e prendere il posto del dittatore Bashar al-Assad, non hanno trovato resistenza, l'esercito non esisteva più. Adesso invece stiamo assistendo a una sorta di regolamento di conti, di, come dire, un modo per aggiustare gli equilibri interni al paese. Fino a tre mesi fa con Assad la minoranza, la Wita, era sicuramente in una posizione di predominio, volenti o nolenti a loro venivano affidati i posti più succulenti, le posizioni più importanti del paese, e adesso invece no, adesso è proprio il contrario. Se sei alla guida non puoi lavorare, ti tolgono lo stipendio, ti tolgono la casa, se c'avevi una casa data dallo Stato dicono: beh, allora vuol dire che eri un collaborazionista. È chiaro che tutti i vertici della dittatura erano alla guida, anzi forse è meglio dire erano dei famigli di Assad, erano delle 10-15 famiglie che avevano creato un'alleanza con la dittatura degli Assad, ma c'erano anche alawiti poveri, c'erano anche alawiti che semplicemente obbedivano, e adesso invece sono tutti messi in una cesta per dire: voi l'avete fatto a noi, noi adesso lo facciamo a voi, e questo in Siria vuol dire strage, sangue, uccisioni, massacri, chi più era chi più la metta.
E vuol dire notte dei lunghi coltelli. In questa notte dei lunghi coltelli però spuntano anche le penne, le firme, i pezzi di carta, accordi che non ti aspetti, come quello tra al-Jolani o al-Shara se preferite e il capo delle Syrian Democratic Forces, cioè una milizia a guida soprattutto curda, che però sta stupendo gli osservatori, gli analisti internazionali, perché Andrea, nessuno si sarebbe stupito di una mossa di questo tipo. Vuol dire che davvero al-Jolani vuole una Siria inclusiva, o semplicemente, visto che SDF controlla il nord-est della Siria dove c'è tanto petrolio, è semplicemente molto molto astuto?
Chi lo sa, tutte e due le cose forse, e d'altra parte anche i curdi, perché i curdi hanno firmato proprio in questo momento? Chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha suggerito? Gliel'ha suggerito la paura di fare la fine degli alawiti, per visto che Al-Jolani moderato, però si è ricordato del suo passato da terrorista islamista, tagliagole, senza pietà, e quando ha lasciato via libera alle milizie che non sono necessariamente sue, attenzione, sì. Lui per esempio qui ad Homs le sue sistemi di sicurezza hanno difeso la comunità alawita,
sì.
Ad Homs qui ci sono i suoi uomini HTS, ex HTS, ora sicurezza nazionale, che presidiano il quartiere e impediscono le sparizioni improvvise, gli omicidi di vendetta, però lungo la costa questo non è accaduto, non ce l'ha fatta o non ha voluto per dare, come dire, una lezione a tutto il resto della Siria. Siete usciti da una dittatura sanguinosa, guardate che se non ci mettiamo d'accordo sono capace di fare anch'io la stessa cosa, certo. Che aveva fatto Assad, per cui i curdi in questo momento forse dobbiamo anche inserire questa decisione magari nell'ambito di questa altrettanto sorprendente decisione di Öcalan, il leader del PKK turco, di chiedere al movimento di lasciare le armi. Quindi c'è qualcosa nel mondo curdo che sta cambiando, forse non è ancora tutto chiaro, però i curdi che hanno creato questa zona sostanzialmente indipendente con un sistema anche di governo molto originale, rientrano a parole rientrano allo Stato siriano con una serie di condizioni. Vediamo se entro dicembre queste condizioni sono rispettate. Io nel pezzo di oggi ho letto questo accordo come una sorta di lettera di Lucio Dalla, che diceva, vi ricordate, tutto bellissimo caro amico, ti scrivo, ci sarà persino su tutti i giorni Natale. Beh, sì. Sembrava un po' così questo accordo firmato, niente guerre, meritocrazia, nessuna differenza settaria. Vabbè, vediamo se è possibile.
Dici, troppo bello per essere vero, così bello che ci ricorda una canzone di Lucio Dalla.
A dicembre vediamo cosa sarà successo. A dicembre vediamo.
Grazie mille, Andrea Nicastro, firma inviato del Corriere della Sera da Homs, Siria. Buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima, Andrea.
Grazie a voi.
Dei commenti al 349-238-6666, alcuni, come spesso succede, infarciti di turpiloquio, per cui illeggibili, e faccio fatica dopo un'ora di diretta, un filo di stanchezza, a edulcorarli e renderli radiofonici. Qualcuno scrive: per Musumeci, i nuovi amici dell'Unione Europea amano il nuovo governo siriano, gli alawiti siriani non sono una razza, chi l'ha mai detto? Sono musulmani, sciiti, quindi filo. E poi il messaggio non lo so, perché non so dove va a finire. Allora, non è che l'Unione Europea ama il nuovo governo siriano. Al-Shara, Al-Jolani, l'abbiamo ripetuto mille volte, che si è fatto le ossa spezzando le ossa agli altri dentro una costola di Al-Qaeda, e poi con l'ok, il beneplacet della Turchia, ha marciato quasi senza colpo ferire fino a Damasco. Viene da quel mondo lì, viene da quell'ambiente lì, arriva da Idlib, dove c'era un po' di tutto. Che poi lui abbia iniziato un intenso tour diplomatico, che abbia istituito una compagine governativa che appare anche rassicurante, c'è anche una componente femminile, che stia bussando a tutte le porte europee per presentare una nuova Siria e presentarsi nel modo più accettabile e più rassicurante, questo è assolutamente un dato di fatto. Ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere al 349-238-6666, però il tempo è scaduto. E quindi vi dirò quello che ci guiderà anche nel confezionamento della puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Domani ci sentiamo alle 16, se volete un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être